Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare, Popolare Net.
Sommario della puntata. Slovacchia. Il primo ministro Fico, in fin di vita, dopo essere stato aggredito a colpi di pistola, arrestato il responsabile dell'attacco. Gli aggiornamenti. In Ucraina le cose stanno cambiando molto rapidamente a favore della Russia. Le truppe di Mosca premono sulla zona di Kharkiv. Gli Stati Uniti danno sostanzialmente il via libera all'utilizzo delle loro armi per colpire in territorio russo. Putin domani sarà a Pechino da Xi Jinping. A Gaza faremo tutto il necessario per la nostra sicurezza. Netanyahu non fa alcun passo indietro. A rischio anche il ruolo dell'Egitto come mediatore insieme al Qatar. Inefficaci le pressioni americane, lo spazio di manovra di Biden è sempre più limitato. La Casa Bianca valuta infatti l'invio di altre armi ad Israele. La mediazione come strumento di pace. A questo è dedicato il Bologna Peacebuilding Forum, cominciato oggi. Ospita una ventina di negoziatori internazionali. La Francia dichiara lo stato d'emergenza in Nuova Caledonia, suo territorio nel Pacifico. L'ultima legge elettorale voluta da Parigi ha scatenato proteste e violenze, almeno 4 i morti, decine i feriti. Graphic novel, Julian Assange, il romanzo a fumetti di Dario Morgante e Gianluca Costantini. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Cominciamo questa puntata di Esteri da quello che è successo nel pomeriggio in Slovacchia. Il primo ministro Fico è stato aggredito a colpi di arma da fuoco, ora in ospedale e in fin di vita. In studio mi ha raggiunto Shauki Senussi. Allora Shauki, innanzitutto cosa è successo? Cosa si è capito?
Buonasera Emanuele. Allora, per il momento ci sono poche notizie, diciamo, ci sono delle testimonianze che sono state raccolte dai giornalisti, ma c'è poche certezze perché fino adesso non c'è stata nessuna conferenza stampa. Comunque Robert Fico è stato ferito a colpi d'arma da fuoco subito dopo la riunione di governo ad Andlova, che è vicino a Bratislava. Poi dopo era uscito per salutare i rappresentanti del suo partito, ha stretto qualche mano, poi questa folla è uscito un signore di 71 anni e gli ha sparato 4 colpi. Dicono che l'arma era denunciata, quindi era un'arma regolare. Si sa poco, qualcuno ha detto che era un uomo di sinistra, ma i motivi per il momento non si conoscono. Alcuni giornali avevano dato addirittura Fico morto, poi quella notizia non è stata mai confermata. Dicono che è tra la vita e la morte, però per il momento dicono che forse è ancora sotto i ferri, ma si sa poco di tutta questa vicenda, perché la polizia non ha parlato, i magistrati non hanno ancora parlato. Ci sono soltanto le reazioni che arrivano da Putin a Biden, sono tutti uniti nel condannare questo attentato, che viene definito un attentato contro la democrazia.
Ecco, hai citato Putin, hai citato Biden, è facile, forse troppo facile, no? Spesso da parte del mondo dell'informazione cercare subito di inquadrare, no? I responsabili, cosa possa essere successo, però ovviamente no, la domanda ci sta, forse ci può aiutare un po' il profilo, no?
Sì, allora, sul piano internazionale è veramente difficile inquadrare la figura di Fico, perché un insieme di tante cose spesso in contraddizione tra di loro. Ad esempio, al contrario di Orban, Fico è filo Unione Europea, filo NATO, non ha mai minacciato di porre il veto sulle decisioni dei suoi alleati. Ovviamente in cambio ha avuto tanti soldi, tanti fondi. È amico della Russia, è contrario all'invio di armi a Kiev, ma continua a mandare aiuti per la popolazione civile ucraina e per la ricostruzione del paese. Per fare un esempio, dopo l'annessione della Crimea è stato il suo governo a rifornire la vicina Ucraina con il gas naturale. Sul piano interno è tutta un'altra storia. Ha trasformato i suoi governi, lui ha diretto tre governi, in comitati d'affari composti da oligarchi, da politici, funzionari corrotti e faccendieri legati alle mafie. Ha imbavagliato la stampa, ha commissariato la magistratura e la polizia. Il caso che racconta meglio il sistema Fizzo è l'assassinio il 21 febbraio 2018 del giornalista Jan Kuciak e della fidanzata Martina Kuznirova, scusa. E quello aveva portato alle sue dimissioni. Per 5 anni ha fatto una traversata del deserto, poi novembre scorso si è presentato alle elezioni, ha fatto una coalizione di sinistra appoggiata dai nazionalisti e ha vinto le elezioni. Come primo atto ha sciolto, ha abolito la super procura che indagava sui suoi affari e ha trasferito, costringendo anche le dimissioni, i due PM che indagavano sulla morte di Jan Kuciak. Jan Kuciak, ricordiamo, indagava sui legami tra gli uomini di Fizzo e la 'Ndrangheta. Dopo si è saputo che 130 uomini legati al primo ministro erano stati arrestati e condannati per vari reati di corruzione e malversazione, ma soprattutto perché erano amici del primo ministro.
Grazie, Shoki Senussi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso la guerra in Ucraina, dopo mesi di stallo in questi ultimi giorni le cose stanno cambiando molto rapidamente e non a favore di Kiev. Dalla fine della scorsa settimana la Russia ha aumentato la pressione sulla regione di Kharkiv, aprendo in sostanza un altro fronte nel nord-est del paese, e alcuni si aspettano a breve anche un'incursione più a nord, nella zona di Sumy. Gli ucraini dicono che stanno respingendo gli attacchi, ma allo stesso tempo hanno ammesso di aver ordinato alle loro unità, ad alcune unità nel nord-est, di arretrare. Oltre alle armi, a Kiev mancano anche gli uomini. A conferma del momento molto difficile per l'Ucraina, Zelensky ha annullato oggi i viaggi all'estero. Il segretario di Stato americano Blinken, in visita in Ucraina, ha detto che saranno gli ucraini a decidere come impiegare le armi americane in arrivo. Finora l'Occidente aveva ordinato a Kiev di non usare le armi per colpire in Russia. Insomma, i tempi, appunto, dicevamo, sono cambiati.
Ukraine is facing this renewed brutal Russian onslaught, and we see again senseless strikes at civilians, residential buildings. We're rushing ammunition.
Questo è il segretario di Stato americano Blinken, che è stato a Kiev tra ieri e oggi.
And on air defenses, as Dmytro said, this is of course a top priority. And we focused in our own conversations in detail on the work that we're doing to find more air defenses and to get them to Ukraine. And I can tell you that that for us is a matter both of urgency and priority.
Una grande priorità per noi è far arrivare le armi a Kiev. Queste, appunto, le parole del segretario di Stato americano. Allora, qual è il quadro? In questo quadro, qual è l'obiettivo del Cremlino? Lo abbiamo chiesto ad Alessandro Vitale, docente all'Università Statale di Milano, esperto di Russia e più in generale di ex spazio sovietico. Sentiamo.
Dal punto di vista tattico, Credo che il Cremlino oggi punti a sfruttare il momento, prima che arrivino i rinforzi americani. La debolezza e soprattutto la mancanza di forze da parte di Kiev è evidente. C'è una sproporzione enorme fra la quantità di truppe che può essere mobilitata dal Cremlino e quella che invece può essere utilizzata da Kiev. Io credo che il Cremlino si prepari a un attacco decisivo, la famosa grande offensiva di primavera-estate che era già stata prevista del resto da Kiev, e adesso sta puntando su Kharkiv, che è la seconda città dell'Ucraina. Aveva già concentrato 50.000 uomini sul confine russo-ucraino, ma in realtà sono circa 30.000 adesso che cercano di avvicinarsi alla città. Sarà molto difficile conquistarla, praticamente impossibile controllarla, ma ovviamente si tratta di un simbolo evidente, la seconda città dell'Ucraina, e potrebbe essere un forte elemento sul morale, una forte influenza sul morale, naturalmente, della resistenza ucraina. Le finalità sono tutte tattiche, non si capisce la strategia di fondo in realtà del Cremlino. Putin è un grande tattico, ma non ha assolutamente una visione strategica di lungo periodo. Probabilmente quello che vuole fare non solo nella regione di Kharkiv, con feroci combattimenti, fra l'altro ormai negando evidentemente qualsiasi diritto dei cosiddetti russofoni, perché non gli interessano minimamente, ma anche proprio le grandi città. Secondo me lui punta a una strategia molto vecchia, sovietica, non ha mai inventato nulla di nuovo, che è quella dello spopolamento, cioè produrre dei profughi. Con il terrore, produrre terrore, un enorme impatto sui civili, che del resto è la stessa vecchia tecnica staliniana di ingegneria delle popolazioni, cioè mandare via le persone e rimpiazzare i vuoti con propri cittadini. Questo anche perché non obbliga il Cremlino a dover affrontare un'eventuale disobbedienza civile di massa e addirittura una guerriglia, perché anche nelle zone cosiddette russofone in realtà si è rinforzato l'attaccamento a Kiev nella popolazione.
Così Alessandro Vitale, Università degli Studi di Milano, sulla strategia del Cremlino in questo momento. Domani, ricordiamo, Putin inizierà la sua visita in Cina. La partnership con Pechino è per Mosca fondamentale. Il presidente russo oggi ha detto che le sue truppe stanno avanzando nell'est dell'Ucraina e che lui appoggia il piano di pace cinese. Piano, ricordiamo, che in realtà non aveva quasi nulla di concreto.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
La crisi in Medio Oriente continua a peggiorare la situazione umanitaria a Gaza. Oggi le Nazioni Unite hanno detto che non hanno praticamente più cibo e tende per i profughi, oltretutto lo raccontiamo da mesi, che continuano a spostarsi in questo piccolo territorio. Nonostante questo, appunto, la guerra non si ferma. Nel pomeriggio Netanyahu e poi anche il suo ministro della difesa Gallant hanno detto che Israele deve procedere con l'attacco su Rafah e che le critiche americane sono gestibili. Praticamente fermo il negoziato per una tregua. Secondo i media israeliani, l'Egitto, mediatore chiave con il Qatar, potrebbe presto ritirarsi dalla trattativa, soprattutto per la situazione drammatica a Rafah. Oggi ci sono stati anche diversi scambi a fuoco tra Israele ed Hezbollah libanesi, quindi il fronte nord per Israele. Dicevamo delle critiche americane a Netanyahu. Nonostante questo, l'amministrazione Biden ha chiesto al Congresso di votare un nuovo invio di armi americane, appunto, a Israele. Roberto Festa.
La notizia che l'amministrazione statunitense ha notificato al Congresso l'intenzione di inviare un altro miliardo di dollari in aiuti militari a Israele rivela la via molto stretta, particolarmente accidentata, che Joe Biden cerca di seguire sul conflitto a Gaza. Da un lato il presidente ha bloccato l'invio di una parte delle bombe più distruttive, temendo che possano essere utilizzate nell'offensiva a Rafah, con la certezza quindi di aggiungere molti altri morti a quelli, circa 34.000, che questa guerra ha già fatto. Dall'altro lato, Biden non ha nessuna intenzione di bloccare i fondi per l'esercito di Israele. Questo pacchetto, $1 miliardo in nuove armi, in particolare veicoli tattici e munizioni, arriva peraltro dopo gli oltre $26 miliardi in aiuti, che rientrano nel pacchetto da $95 miliardi votato dal Congresso ad aprile. Israele ha il diritto di difendersi, ha sempre detto Biden, e l'America non farà mancare il suo aiuto. Si tratta per l'appunto di una via molto stretta, perché se gli Stati Uniti non hanno fatto e non faranno mancare il loro aiuto a Israele, allo stesso tempo chiedono moderazione a Israele nella campagna su Gaza. Si tratta di due cose non facilmente conciliabili, e questo probabilmente spiega anche l'insofferenza, la derisione, il senso di sfida con cui a Gerusalemme hanno accolto l'annuncio americano di voler bloccare l'invio di bombe pesanti a Israele. Il governo israeliano sa molto bene che alla fine gli Stati Uniti non bloccheranno l'invio di aiuti militari. E dunque Benjamin Netanyahu va avanti con i suoi piani, risponde spesso negativamente alle richieste americane e ora sembra più convinto che mai nel proseguire l'offensiva Rafah. Tutta questa storia dimostra anche i limiti di manovra di Biden in questo momento. Il presidente non può e non vuole bloccare gli aiuti militari a Israele. Ci sono legami storici, geopolitici, economici, strategici da rispettare. C'è la quasi totalità del Congresso che chiede armi per Israele. E c'è anche la personale attitudine di Biden, antico amico di Israele, più sionista dei sionisti, come si è spesso definito. D'altra parte, Gaza sta costando molto, forse troppo, a Biden. Per il sostegno a Israele in questo conflitto, Biden subisce pressioni, condanne a livello internazionale. All'interno la situazione è tutt'altro che pacificata. Le proteste e gli sgomberi nei campus continuano e i sondaggi mostrano che Gaza sta avendo effetti negativi sulle possibilità di rielezione del presidente. Un sondaggio della New York Times dello scorso fine settimana mostra Biden dietro Donald Trump in 5 swing states. Il caso del Michigan è soprattutto rivelatore. Giovani arabo-americani progressisti hanno abbandonato Biden, che ora è in Michigan 7 punti dietro Trump. Su Gaza, quindi, Biden potrebbe perdere la Casa Bianca.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Quando si parla di crisi internazionali, di guerre, conflitti, si parla spesso di mediazione, di negoziati, lo abbiamo fatto anche poco fa a proposito di Gaza. Alla mediazione è dedicato il Bologna Peace Building Forum 2024, quindi di quest'anno, l'evento annuale organizzato da API, Agency for Peace Building, organizzazione che lavora da anni a livello internazionale sulla costruzione della pace. Il forum è cominciato proprio oggi a Bologna e andrà avanti fino a venerdì 17 maggio. I temi oggi sembrano, e in effetti ne stiamo parlando dall'inizio della trasmissione, ancora più attuali. Sentiamo Bernardo Venturi di Agency for Peace Building.
Come agenzia per il Peace Building abbiamo deciso di dedicare la stessa edizione del Bologna Peace Building Forum proprio alla mediazione di pace, perché crediamo che sia un tema importante in questo momento storico, principalmente per due ragioni. La prima è perché se da una parte c'è un investimento crescente nella guerra, nella difesa, nel militare, e c'è sempre più attenzione anche alla guerra, dall'altro diversi stati hanno attenzione e anche investimenti sulla mediazione di pace. Per esempio lo vediamo attraverso strutture che vengono chiamate strutture di supporto alla mediazione all'interno dei ministeri degli esteri e che lavorano con organizzazioni non governative specializzate nel lavoro di pace. Questo lo stiamo vedendo per esempio in Germania, c'è stata una conferenza internazionale molto importante circa 4 settimane fa a Berlino su questo. La Francia sta capendo come migliorare le proprie capacità, la Svezia l'ha già fatto ampiamente e così via. Ecco, crediamo che anche l'Italia su questo debba rafforzare le proprie competenze interne. Il secondo aspetto è perché ci siamo resi conto, in particolare a partire dalla invasione su larga scala dell'Ucraina, che nel dibattito pubblico manca una comprensione più profonda di cosa sia la mediazione. Viene spesso citata, ma in realtà così contrapposta all'invio di armi, quindi in maniera dicotomica e a volte anche stucchevole e non produttiva. Ci sono diversi studiosi che hanno sottolineato proprio l'importanza di continuare a lavorare su canali diplomatici in Ucraina e in altri scenari, pensiamo appunto anche a Gaza. Ecco, su questo credo che si debbano rafforzare le capacità di ragionare e comprendere cosa sia la mediazione di pace, cosa siano i negoziati, qual è il lavoro di un negoziatore, cosa voglia dire cessate il fuoco e così via. Ecco, in questo senso al Bologna Peace Building Forum abbiamo invitato una ventina di esperti internazionali che sono tutti esperti di mediazione e quindi non sono, come spesso capita nel dibattito italiano, così esperti generici di relazioni internazionali, ma sono tutti professionisti o studiosi che tutti i giorni lavorano sulla mediazione, conducono mediazioni internazionali e ci vengono a raccontare il loro lavoro.
E rimaniamo sulla questione delle crisi, ci spostiamo però da un punto di vista geografico, andiamo nel Pacifico, in Nuova Caledonia, territorio francese, dove è scoppiata una forte protesta per la decisione di Parigi di cambiare la legge elettorale. Ci sono anche delle vittime. Francesco Giorgini.
Su indicazione del Presidente della Repubblica Emmanuel Macron, il governo francese decreta lo stato d'emergenza in Nuova Caledonia. Decisione tanto grave quanto clamorosa per rispondere all'esplosione di violenza urbana che da due giorni scuote l'arcipelago, estremo e remoto territorio d'oltremare francese nel Sud Pacifico. 48 ore di tumulti, blocchi stradali, saccheggi, incendi, attacchi ai simboli istituzionali, ai commissariati, alle caserme della gendarmeria, con pietre, bottiglie Molotov, ma anche con armi da fuoco, che hanno già fatto decine di feriti e 4 morti, tra cui un gendarme di 22 anni colpito da una pallottola alla testa. Rivolta, per non dire insurrezione, della minoranza indigena che reclama da più di mezzo secolo l'indipendenza dall'ex potenza coloniale. Indipendenza respinta dalla popolazione totale della Nuova Caledonia in 3 diversi referendum negli ultimi 20 anni. Ad accendere la protesta questa volta il voto al Parlamento francese di una legge che sblocca il congelamento del corpo elettorale per le elezioni locali in Nuova Caledonia, deciso nel 1998 nel quadro degli accordi tra indipendentisti e lealisti. Un congelamento che esclude dal diritto di voto locale 25.000 abitanti, all'epoca residenti in Nuova Caledonia da meno di 10 anni, principalmente venuti dalla madrepatria e di fatto in grande maggioranza lealisti. Su un corpo elettorale di 250.000 votanti, l'accesso al voto per 25.000 nuovi aventi diritto, pari quindi al 10% del totale, avrà un impatto immediato sugli equilibri politici locali, verosimilmente a discapito della minoranza indipendentista indigena, che si ritroverebbe meccanicamente ancora più minoritaria. Da cui la rivolta di fronte ad una macchina amministrativa, ad una pressione demografica e ad un processo politico che porterebbe ineluttabilmente alla marginalizzazione definitiva della causa indipendentista e all'occultazione progressiva della popolazione indigena in quanto popolo autonomo con una cultura e una storia indipendenti dalla colonizzazione francese. Perché di questo si tratta, delle ultime vestigia dell'impero coloniale francese del XIX secolo, un arcipelago colonizzato dai francesi per rispondere alla colonizzazione della Nuova Zelanda da parte degli inglesi nel 1853. Pura geostrategia imperiale dell'epoca, per una terra senza risorse evidenti che per 20 anni sarà colonia penale, prima che alla fine dell'Ottocento fossero scoperti i primi giacimenti di nickel, oggi principale ricchezza della Nuova Caledonia, in crisi di fronte al dumping di Cina e Indonesia. Una società coloniale rimasta in gran parte divisa tra i colonizzatori, ricchi e proprietari, e gli indigeni, poveri e espropriati, un quinto della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, che si battono per preservare almeno dignità, cultura e tradizioni.
E chiudiamo con il romanzo a fumetti con Luisa Nanni Pieri, De Emanuele Valenti. Un saluto, Ester ritorna domani. Buon ascolto.
Nel 2011 il fumettista Gianluca Costantini e il giornalista e scrittore Dario Morgante vollero scrivere un graphic novel sulla storia di Wikileaks e del suo portavoce, Julian Assange. All'epoca di Assange si sapeva pochissimo ed era anche molto difficile trovare le fonti giuste per raccontare la sua storia. I due hanno quindi iniziato a indagare, per poi trasporre in immagini il percorso di un ragazzino australiano cresciuto spostandosi da una casa all'altra con la madre e il fratellino per anni, prima di diventare uno degli hacker più famosi al mondo e il volto di un'associazione capace di far tremare gli Stati Uniti, rivelando al grande pubblico i suoi segreti. Pubblicato per la prima e unica volta in Italia da Becco Giallo nel 2012, il libro è stato scelto da Altra Economia per inaugurare il suo catalogo dedicato ai romanzi a fumetti ed uscirà pochi giorni dopo l'attesa decisione della Corte di Giustizia britannica sulla concessione dell'estradizione negli Stati Uniti, prevista il 20 maggio. Nonostante siano passati oltre 10 anni, gli autori non hanno modificato l'impianto del romanzo, che si chiude sulla detenzione di Assange a Londra in seguito alla domanda di estradizione della Svezia per un caso di stupro a fine 2010. Un'accusa che si è rivelata infondata e usata come mezzo di pressione e di distrazione dell'opinione a favore degli alleati americani. Costruito con uno degli schemi più classici del fumetto seriale italiano, 6 caselle regolarissime, il racconto ha un ritmo costante, quasi musicale, e ricorda certi vecchi film di spionaggio nel modo in cui scandisce il tempo e lavora sulle inquadrature, equilibrando tensione e distensione. Pur essendo un testo denso, forse oggi più leggibile e comprensibile, visto che abbiamo più dimestichezza con un mondo, quello degli hackers, che nel 2011 era ancora poco noto, il libro riesce a far respirare una storia che attraversa periodi storici e contesti diversi, che si alternano fluidi dagli anni 70 al primo decennio dei 2000. Le uniche modifiche all'opera, che erano già state fatte per un'edizione australiana semiclandestina finanziata da attivisti locali nel 2021, riguardano essenzialmente i caratteri dei dialoghi e delle didascalie, molto più curati, l'aggiornamento della prefazione e della postfazione e l'inserzione di alcuni disegni recenti di Costantini. Uno che riprende la foto del matrimonio con la moglie Stella, dove in realtà Assange non c'era, e uno di un bambino che chiede: «Mamma, se dico la verità, andrò in prigione?» Perché questo romanzo grafico non è tanto una biografia completa di Assange, quanto una storia che contestualizza le origini e la missione di WikiLeaks, ricordandoci che lo Stato e il potere non tollerano di vedere smascherata l'ipocrisia, le bugie e quello che sono disposti a fare con il pretesto di proteggere la democrazia. Quando succede, si scagliano sugli avversari con tutta la forza possibile e più spesso che no, vincono. Da 12 anni Julian Assange non è più un uomo libero. La sua salute mentale è appesa a un filo, la sua vita probabilmente anche. Per le sue convinzioni e per la nostra libertà ha decisamente già pagato un prezzo troppo alto. Julian Assange di Dario Morgante e Gianluca Costantini, 160 pagine in bianco e nero, Altra Economia, 18 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.